Ma noi ci siamo domani?
No.
24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so.
È venerdì 14 giugno, sono le 8:19 minuti e 6 secondi e come sempre c'è Paolo Mieli con noi. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Ma io ho una domanda da rivolgerti. Sì. Domani e dopodomani c'è il vertice di Lucerna sull'Ucraina, ma noi ci siamo domani?
No, no. No, no.
Ancora? È così. Ma c'è il vertice sull'Ucraina?
Vabbè, ma quello ne parleremo lunedì, vabbè, in serenità.
Che pigro ecco, per sì, giocare a tennis a Monte Carlo con Sinner, guarda, ecco, sei veramente... Così. Allora, l'Ucraina è al centro di tutto perché Zelensky ha concluso un accordo con gli Stati Uniti, un accordo col Giappone di cui i giornali non parlano ma che è molto importante anche quello, un accordo adesso con il G7 perché questo è il tema segreto, quasi esplicito del G7 che si tiene a Borgo Ignazia. E se dovessi fare un titolo generale per i giornali io farei: il mondo si mette al riparo da eventuale vittoria di Trump. Cioè è chiaro che tutti i paesi occidentali che hanno seguito Biden nel corso della sua amministrazione stanno prendendo provvedimenti perché non si sa mai se vince Trump, cosa possibile o addirittura probabile. Per esempio mi ha colpito che ieri Stoltenberg, il capo, chiamiamolo così, della NATO, ha detto che praticamente dare soldi e armi a Kiev deve diventare obbligatorio. Esige Stoltenberg impegni, siccome Stoltenberg tutti lo prendono come uno che parla da sé, dice ma che titolo, tu sei un coordinatore, no, Stoltenberg anticipa quello che poi concordandolo con gli Stati Uniti chiaramente, quello che poi i paesi occidentali faranno, e questa cosa dell'obbligatorietà degli impegni è importante perché fino adesso di impegni vaghi, mandiamo i carri armati che poi non arrivano, mandiamo gli F-16 che poi non arrivano, ci sono stati. Questo è un momento decisivo nella battaglia sull'Ucraina, di lì passa la frontiera e continuerò a ripeterlo finché siamo in onda, fino a quest'estate. E questo sarà anche il tema della conferenza che si sta svolgendo in Puglia. Questo vertice in Puglia è tormentato oggi sui giornali dalla questione dell'aborto. Lì l'aborto ha risolto tutto brillantemente. Elisabetta Belloni, che è stata delegata dalla Meloni a occuparsi di questa faccenda, cioè di tutta la faccenda del vertice, lei non è nominata negli articoli, però ho sentito che per esempio ieri nei servizi della 7 veniva nominata esplicitamente. Lei che detta, non so se poi le scrive a mano, questi comunicati che hanno risposto duramente a Macron sulla questione dell'aborto, voleva inserire anche nel nuovo documento la questione dell'aborto, gli ha detto no, basta un richiamo al deliberato del precedente vertice dove l'aborto era esplicitamente nominato, e inserirlo adesso, dice qualche ministro come Lollobrigida, sarebbe un di più non necessario, in più uno schiaffo al Papa che oggi va e fa 10 incontri bilaterali. Io mi auguro che, visto che il Papa finalmente si è messo a parlare in maniera franca, tutti e 10 i suoi interlocutori tengano ben registrate le parole che usa il Papa, perché un giorno diventeranno un libro.
Per poi
farle filtrare direttamente, no, però il Papa è franco. Tra l'altro il Papa è un protagonista anche della vicenda ucraina, come è noto, non c'è bisogno che lo ricordiamo i nostri ascoltatori, perché ha preso delle posizioni, la bandiera bianca, tutto è cominciato perché gli stati confinanti abbaiavano. alle frontiere della Russia. Quindi insomma il Papa non è un ha fatto anche una mediazione, la famosa mediazione del cardinale Zuppi, e non è un soggetto qualsiasi nella vicenda ucraina. Se posso dare un consiglio ai capi di Stato che lo incontreranno uno a uno per questi incontri bilaterali, tenete un diario, perché non sono tanto le cose che vi dirà il Papa, ve le potrei dire io stamattina.
Ma come le dici?
Beh, le espressioni che userà nei confronti di Putin, di Zelensky, soprattutto quelle che userà nei confronti di Zelensky, potrebbero essere divertenti. Ovviamente questo vertice tiene banco sui giornali che si occupano di alcune ritardi di Biden, che non è andato alla cena con Mattarella. Mattarella è un assoluto eroe sempre sulla questione ucraina, nel senso che ribadisce ogni volta che può una posizione fra le più decise al mondo sull'Ucraina, nel non lasciare sopraffare gli ucraini. L'ha fatto anche ieri e devo dire chapeau, perché io mi sarei aspettato che Mattarella, essendo un cattolico di sinistra, avendo una provenienza da sinistra, pur passando poi per la Corte Costituzionale, poteva trovare delle parole così di quelle più elusive, e invece sulla questione ucraina ha tenuto duro. È stato l'italiano che più ha tenuto duro su questioni di concetti, chiedendo di spostare lì quel cannone o quel carro armato, cosa che ovviamente non gli competeva, però è stato un protagonista. Insomma, se l'Italia ha tenuto duro ed è rimasta al passo, compresa la Meloni, secondo me molto, un giorno lo scriveremo come storici, molto lo si deve a Mattarella. Per il resto, sulle cose italiane hai già detto tutto, sì. Tu, nel senso che la storia lì della bagarre a Montecitorio, una bagarre che si è risolta nel mondo, sembra, tutti i giorni fanno capire che è stata una provocazione contro la Meloni, insomma che la Meloni sia molto dispiaciuta, ancorché abbiano partecipato alcuni elementi di Fratelli d'Italia alla bagarre. Questo va sottolineato. Sono stati puniti in una maniera che oggi i giornali discutono, giustamente discutono molto, però è stata tutta una messa in scena che ha disturbato. Faranno un po' di manifestazioni le sinistre contro lo squadrismo alla Camera e tutte cose di cui ci occuperemo la settimana prossima, però è chiaro che se poteva evitarlo la Meloni l'avrebbe evitato molto volentieri, e lo fa capire attraverso mille dichiarazioni. Il resto è, scusami, non voglio essere scortese, ma il resto è politichetta, nel senso che Rutelli si sottrae elegantemente, con una brillante intervista alla Stampa, al ruolo che gli ha assegnato Bettini, Goffredo Bettini, di federatore centro.
Guarda, Goffredo, grazie, ma no, grazie, grazie davvero.
Ha detto alle immagini, tra l'altro i giornali pubblicano, ne pubblica una Libero, immagini di lui che esce abbracciato a Barbara Palombelli, a sua moglie, dal bagno, sta facendo una vita meravigliosa, ha la sua età, ha la sua esperienza alle spalle, si occupa di cinema, e dice sì, è un invito che mi fa molto onore, basato su idee impeccabili, però non tocca a me. Tra l'altro è evidente che ha ragione Rutelli, tocca a uno molto più giovane, non a uno che in politica fu eletto sindaco nel 1993, hai capito? Poi capeggiò l'Ulivo, fu vicepresidente del Consiglio. Insomma, è chiaro che in un mondo in cui si presenta Bardella, che ha 28 anni, a Parigi, insomma, ripresentare persone di 30-40 anni fa non è di ottimo auspicio. E tra l'altro mi ha molto colpito, non fa i nomi, ma Paolo Barelli, che è il responsabile di Forza Italia alla Camera, dice che 3 parlamentari, lo dice sul Foglio, del centro stanno per trasmigrare a Forza Italia, stanno per tornare forse a Forza Italia, visto che lì nel centro sono andati anche la Carfagna, la Gelmini, non so se saranno proprio loro, perché adesso Forza Italia, che è in auge, non è che si ribecca quelli che se ne andarono, né quelle in questo caso nei momenti difficili, però insomma ci sono parlamentari del centro che si mostrano molto interessati ad andare a tornare a Forza Italia. E chi invece resta in politica o ha l'aria di voler restare, sempre secondo Libero, è il padre di Ilaria Salis, che gli dà il tormentone. Ieri ho ricevuto molte proteste dicendo: ah, ma allora tu ce l'hai col padre della Salis, leggo i giornali, lo volete capire, cari ascoltatori, io non è che mi occupo di leggere, e i giornali, il già citato Libero tira fuori un tweet di due anni fa esattamente, sì, del papà della Salis, che dice che piuttosto che votare Fratoianni, che è colui che ha fatto, ha portato in Parlamento sua figlia, dice: io emigro. Dice: già non emigrò nel 2022, vediamo se adesso emigra. Lo fa in un articolo Alessandro Gorzato, molto insomma pungente, diciamo, vediamo se emigra o rimane tra noi. Il papà della Salis per il momento non dà segni di emigrazione. Ci sono altre piccole cose, sì, che ho notato sui giornali, una abbastanza clamorosa, che Pier Camillo Davigo, stanco di perdere processi e così, ha affiancato al suo avvocato Davide Steccanella, insomma un bravissimo avvocato, difensore di tante cause, insomma impegnative, ha affiancato niente po' di meno che Franco Coppi. Franco Coppi,
principe dei penalisti italiani,
è quello che difese tra l'altro Berlusconi nel processo, sì, su Ruby, che difese Andreotti,
certo, sì.
È giudicato in genere l'estrema sinistra, ha guardato a lui con grande rispetto perché è il principe dei penalisti, come hai appena ricordato, ma come un uomo non perfettamente collimante con Davigo. Però sai, quando si tratta di vincere i processi, uno dopo se ne ha persi uno, due, tre, poi alla fine ricorre a Franco Coppi. In questa colloquio fra Davigo e Coppi c'è una nemesi della storia. È carino che Davigo debba ricorrere a cioè si sente in dovere di ricorrere a Franco Coppi, dice: almeno fammi vincere una causa.
Sì, che è quella poi in Cassazione, se non sbaglio, no? Perché
un'altra notizia che mi ha colpito è che un grandissimo personaggio della televisione, che è Luca Mercalli, il climatologo di Fabio Fazio, di queste trasmissioni, cioè una persona che tutti i nostri ascoltatori conoscono, ha deciso, mi era passato inosservato, almeno inosservato da me, ma inosservato anche dai giornali, di presentarsi al consiglio comunale di un borgo di 200 abitanti in Piemonte. Bene, quanti voti ha preso? Neanche uno, zero. Allora io dico: ma questa storia della popolarità televisiva, ma che strana storia è? Cioè, Mercalli, un eroe della lotta al clima, un personaggio notizio, si presenta e non lo vota neanche uno. Io non so se votava anche poi, lui in questo
esatto
bordo.
No, perché tra l'altro, scusami, se sono zero voti vuol dire che nemmeno lui si è votato, se è residente, immagino che fosse residente, non so che...
Zero voti Un'altra vicenda che mi ha colpito e che vedrai che avrà un seguito è che al Museo Egizio di Torino, di cui è capa Evelina Cristillen, altro personaggio che si è distinto nell'area distinta, nell'area della sinistra, area vaga perché non è iscritta a nessun partito. Bene, il ministro San Giuliano avrebbe intenzione di sostituirla con Zai Awas. Zai Awas, voi non sapete chi è, ma è uno dei più grandi egittologi viventi, insomma, un personaggio molto molto importante, quindi è incontestabile. E allora la sinistra torinese si rifugia dicendo: ma no, veramente a dirigere poi fattualmente il Minestri, il museo egizio è greco, e l'altro si occupa, la Cristina Lenzi occupava soprattutto degli aspetti organizzativi e amministrativi, e qua non ci vuole tanto un egittologo quanto uno capace di distaccarsi, trovare finanziamenti, un manager bravo. E però vedrai che questa storia di Zai Awas porterà a cortei, manifestazioni contro Awas. Con questa volta San Giuliano l'ha trovato bene il personaggio, nel senso che non è andato su un tipo qualsiasi che magari aveva passeggiato nei dintorni di Colle Oppio o di qualche sezione dell'ex Movimento Sociale o di Fratelli d'Italia, ma ha trovato un personaggio di spessore, e la Cristillen dovrà combattere parecchio.
Vedremo, tutto vedremo.
Caro ma Paolo, domani ci sei, per favore, domani c'è il vertice di Lucerna, ma lo capisci? C'è il vertice di Lucerna.
No, e poi no, ne parliamo, guarda, ne parliamo lunedì, con grande serenità facciamo trascorrere
questo. Ma lunedì è tardi.
No, non è tardi, anzi ci prendiamo una pausa di riflessione, vedi? Oh, un attimo, e poi lunedì torniamo con maggiore profondità. Caro Paolo,
pigro.
Buon fine settimana, ciao. Ciao.
24 mattino.
Fuori dalla querelle che pare avere caratteristiche politico-elettorali genericamente intese sull'aborto, e fuori naturalmente, ma nemmeno troppo, dalla questione ucraina, ieri è stato dato il via libera, e poi però i dettagli tecnici sono complicati naturalmente, al finanziamento, all'utilizzo dei profitti dei beni congelati alla Russia per aiutare l'Ucraina, ed è stato firmato a Zelensky un accordo molto, anzi due accordi molto importanti, uno col Giappone, ma quello più importante evidentemente con gli Stati Uniti. Fuori da tutto questo, questo G7 che si è aperto nella giornata di ieri è un G7 particolarmente importante, perché avviene nel momento nel quale ci sono due guerre, innanzitutto l'invasione russa e l'Ucraina e quello che avviene in Medio Oriente da una parte, dall'altra parte, quindi chiamato a decisioni, a prese di posizioni importanti, che però si svolge in un momento nel quale tra i sette leader dei grandi paesi ce n'è solo uno che ha una certa solidità politica, o quello che ha la maggiore solidità politica, senza ombra di dubbio, l'Italia con Giorgia Meloni, perché tutti nei loro rispettivi campi hanno una discreta serie di difficoltà. E dunque adesso, stamattina, cercheremo un po' di analizzare che cosa può emergere da questo G7, quanto queste le promesse che verranno fatte, i documenti che verranno stilati siano anche, se volete, scritti sull'acqua, proprio perché scritti da leader che, mi viene da dire, da un giorno all'altro potrebbero non esserci più. Lo facciamo con la nostra Elisabetta Fiorito, che è inviata in Puglia per questo vertice. Elisabetta, buongiorno e benvenuta, eccoci.
Buongiorno. Sì, ecco appunto quello che hai detto.
Fammi salutare l'altro ospite, Giampiero Massolo, ambasciatore, scientific advisor dell'ISPI. Ha appena scritto un libro, si intitola Realpolitik, il disordine mondiale, le minacce per l'Italia. Ci si sofferma tanto, per esempio, sul tema dell'interesse nazionale, ma anche su questo quadro internazionale che ci siamo abituati a vedere sempre più frammentato e sempre più complicato anche da leggere. Buongiorno Massolo e benvenuto, eccoci.
Buongiorno. buongiorno, grazie.
Eccoci. Allora Elisabetta, partirei con te e partirei molto semplicemente con la cronaca di questo G7, una lettura quantomeno della giornata di ieri che, come dicevamo, anche una coloritura politico-elettorale, se vogliamo, perché la questione dell'aborto è stata in parte al centro e la leggiamo soprattutto sui giornali italiani, a dire il vero, ma il fuoco centrale di tutta la questione ieri è stata senza ombra di dubbio il sostegno a Kiev, no?
Sì, allora dobbiamo dire che quello che dicevi te, la prima foto che è stata fatta, no, quando poi Giorgia Meloni ha accolto tutti i leader del mondo stringendo le mani a Borgo Egnazio, a tutti quanti noi ci siamo chiesti quanti ce ne saranno fra da qui a 6 mesi, perché poi sappiamo che Macron ha indetto elezioni anticipate, quindi erano tutti un po' traballanti, inclusa Ursula von der Leyen, su cui noi sappiamo che a Bruxelles c'è una lotta in corso, no? Per la sua riconferma, ma anche Joe Biden, da quando hanno condannato il figlio tutti quanti dicono va bene, ma allora potrebbe correre invece Michelle Obama, quindi era tutto abbastanza surreale. Lo scontro sull'aborto è arrivato proprio alla fine di questa giornata, uno scontro che già c'era nei giorni scorsi e che comunque caratterizza anche quello che è questo governo, cioè un governo di centrodestra, sì, già c'è nelle indicazioni di Hiroshima, cioè del G7 precedente, però insomma poi mettere o non mettere una parola non è così rilevante, se non invece lo è quando c'è una scelta politica dietro, e in questo caso quella di Giorgia Meloni c'era, come c'era quella di Emmanuel Macron, che ha detto noi ce l'abbiamo addirittura in Costituzione. Quindi c'è stato questo scontro molto importante per capire che cosa succederà in Europa da qua alla istituzione poi della Commissione Europea, perché ne vedremo delle belle. E l'altra cosa è sicuramente i soldi all'Ucraina e quello che succederà oggi, perché oggi succede un inedito: un Papa arriva al G7, non era mai capitato, per parlare di pace, per cercare di arginare quella che poi viene chiamata, no, questa guerra mondiale spezzettata. Ecco, e addirittura Vladimir Zelensky si è fermato una sera in più, cioè noi sappiamo che Zelensky arriva e poi riparte, no, quasi subito, sì, proprio per incontrare il Papa, perché sarà uno di quegli incontri abbastanza significativi. Sì. Poi il Papa incontrerà anche Macron, incontrerà Trudeau, sì, incontrerà
sono 10 bilaterali complessivamente del Papa, però sì, esatto, sì, il punto dell'incontro con Zelensky mi sembra importante. Tra l'altro Zelensky in viaggio verso Lucerna, dove si svolgerà quest'altro vertice in merito proprio all'Ucraina. Allora inizierei a dare una lettura di quello che vediamo, ambasciatore Massolo, mettendoci dentro se vuole anche questa decisione da parte dell'Italia di invitare una serie di paesi esterni, ma non proprio irrilevanti, direi, a partire dall'appena confermato, pur in difficoltà politica, Narendra Modi, passando per paesi del Nord Africa, l'Algeria, la Tunisia e via dicendo. Ci dice un po' che cosa può rappresentare questo G7?
Ma il G7 non ha la protervia di ergersi a governo mondiale, anche perché poi i dati economici rispetto ai paesi emergenti in rapido sviluppo, più o meno rapido sviluppo, non accrediterebbero una simile ambizione, però sicuramente resta un'importantissima e anzi ancora più importante in tempi di guerra entità di coordinamento fra paesi occidentali e fra democrazie occidentali, proprio per non essere autoreferenziale. Però il G7 si apre a quella parte di mondo emergente o piuttosto in via di sviluppo sul continente africano o fra alcuni paesi del Golfo, con i quali cerca un allineamento su quello stesso tipo di principi, su quello stesso tipo, come dire, di istanza di, come dire, di andare oltre quelli che sono i conflitti guerreggiati, cercare di gestire insieme i problemi, i conflitti, le guerre, gli effetti negativi della globalizzazione. Questo è un elemento di particolare importanza ed è molto importante sia per quanto riguarda la solidarietà dei paesi occidentali. Noi tutto sommato è abbastanza indifferente se poi le facce saranno le stesse fra sei mesi, perché restano gli stati e il frutto della collaborazione, delle decisioni del G7 è proprio quello di rendere quanto più permanenti possibili le linee politiche degli stati. Quindi su questo non bisogna mai confondere il personalismo con quello che poi è la forza dei sistemi istituzionali. E detto questo, per noi ha giocato un ruolo molto importante questo outreach, questa apertura, soprattutto su due temi in cui il governo italiano si fa portatore. Uno, un approccio nuovo sull'Africa, vale a dire non occuparsi di Africa solo quando i problemi africani stingono su di noi, ma cercare di partecipare ad una crescita comune, una crescita insieme. Questo si fa attraverso il piano Mattei, certo, che però non si può fare solo da parte di un paese, quindi si cerca un endorsement del G7. Questo endorsement è venuto attraverso un piano che si chiama Energia per la crescita dell'Africa e che collega il piano Mattei con la dimensione G7 e con l'iniziativa infrastrutturale sempre G7 a guida americana della cosiddetta via della seta alternativa. E questo set di cose, e mi fermo, coinvolge anche i paesi dell'outreach, quelli di cui parlavamo prima che a stretto rigore G7 non sono, e coinvolge anche, ieri è stata una giornata importante, il settore privato, le grandi aziende, le big tech, ce n'erano piuttosto numerose ieri rappresentate.
Una pausa e poi torniamo.
24 mattino.
Poi ritorneremo dall'ambasciatore Massolo per andare più o meno a chiudere e ragionare anche intorno a due argomenti che sono affrontati all'interno del suo libro, che viene da dire che il titolo è particolarmente adeguato a questi due, che sono la sicurezza e l'interesse nazionale, ma perché la questione della realpolitik mi pare possa entrare fortemente, Elisabetta, nella giornata di oggi, perché tra i temi che saranno affrontati nel programma di oggi c'è quello delle migrazioni. Non a caso è presente il presidente tunisino Kais Saied, non proprio un esempio di democrazia, ci pare di poter dire, però è chiaro che è un tema importante politicamente per l'Italia e che l'Italia intende affrontare con il piano Mattei di cui si diceva sopra, ma anche con accordi con paesi come questi. Come entrerà tutto questo nel vertice di oggi, il tema delle migrazioni?
Ecco, chiaramente quello che hai detto tu, bisogna capire che cosa succede, perché è vero quello che diceva il professore, c'è questo approccio che la Premier sta cercando attraverso questo piano Mattei sull'Africa, però noi sappiamo che poi c'è anche un approccio di respingimento, no? Quindi gli accordi si fanno poi bilaterali, la Premier vola a Tunisi molto spesso per cercare di arginare le partenze, e quindi si fanno poi con aiuti a questi paesi, perché è inutile che ci nascondiamo, no? Che sono aiuti economici per tentare di bloccare le partenze, come poi abbiamo visto tutto, c'è stata tutta la polemica sul caso Albania. L'altro incontro importante, sempre per quanto riguarda invece non l'immigrazione ma il Medio Oriente, è quello che ci sarà tra Erdogan e il Papa, perché lì c'è una situazione in cui il Papa, sappiamo che da sempre combatte, no, per una pace duratura a Gaza e Medio Oriente. Ecco, quello anche sarà un focus molto importante da seguire. Vediamo cosa succederà, perché è chiaro che anche qui gli asset, e da questo mi distingo dal professore, non perché non creda al fatto che poi giustamente il G7 approvi dei documenti che vengano seguiti sempre anche se il governo cambia, però ci saranno sicuramente degli approcci diversi, perché è chiaro che sulla migrazione l'approccio di Giorgia Meloni è molto diversa da quella di Macron, ma soprattutto Giorgia Meloni sta cercando un assist con quello che potrebbe essere la sua alleata in Europa, che è Marine Le Pen, che ha un atteggiamento molto molto diverso. Quindi in questo bisogna capire che cosa succede e se si ripete quello che è successo sull'aborto ieri a livello politico europeo, perché qui noi abbiamo una premier molto forte contro due premier, Scholz tedesco e Macron, sì, francese, presidente, molto deboli, sì, quindi bisogna, sì, insomma, presidente, insomma, va bene, sì. Diciamo così, i capi del governo, no? Sì. Ora la cosa fondamentale è capire quanto lei poi cercherà di essere, perché noi sappiamo che questo piano, sì, Mattei ha sempre due, sì, due binari, uno di quello aiutiamo l'Africa, l'altro è assolutamente bloccare, no, le migrazioni.
Sì, e vedremo su quel fronte. Direi questo, ma solo per tornare appunto poi, come dicevo, al titolo del suo libro, in parte ne vediamo la rappresentazione qua inevitabile, no? Questo nuovo mondo che affrontiamo ci porta, l'abbiamo detto in più di un'occasione, per così dire, ad avere relazioni ambigue con gente, com'era l'espressione di Draghi, no? Sono dittatori con i quali dobbiamo avere a che fare in qualche modo. Anzi, no, ce l'abbiamo, Carmelo, vai, che ce l'abbiamo sempre
con
sotto.
Questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare. Uno deve essere franco. E deve essere anche pronto a cooperare per assicurare.
È un po' questo, ambasciatore Massolo.
Ma intanto mi lasci dire una parola sulle migrazioni, perché è vero che volessero due, da un lato è quella della gestione dei flussi legali, possibilmente la repressione di quelli illegali, dall'altro il cresciamo insieme con l'Africa, però c'è una cointeressenza precisa, le cointeressenze riguardano ormai tutti i paesi, G7 e non, e quindi su questo oggettivamente, al di là delle singole polemiche elettorali, però poi alla fine la destabilizzazione delle opinioni pubbliche interne non conviene a nessuno, che vengano dal Messico, che vengano sul canale della Manica o che vengano dalla Tunisia, quindi questo è un dato che dobbiamo sempre ricordarci, poi alla fine al di là della politica, diciamo. Sì. Per quanto riguarda, sì, indubbiamente il gioco della comunità internazionale, il sistema è sostanzialmente un campo di gioco dove ci sono degli interessi che a regolare i comportamenti dei governi. I governi prendono decisioni politiche, inglobando in queste decisioni politiche ogni genere di aspetti, che siano quelli del diritto, quelli dell'economia, quella della convenienza elettorale per mantenersi al potere, che siano quelli dell'etica e così via. Sono N fattori, e questi N fattori prescindono da, come dire, dalla faziosità di un singolo punto di vista, diciamo. E qui c'ha ragione Draghi, nel senso che perseguiamo, ciascun paese persegue il proprio interesse e lo fa massimizzando il proprio potere di ricatto, cioè il farsi valere, il tentativo di esserci, diciamo così, massimizzare le sue carte e magnificando il proprio potere di coalizione, cioè andando insieme con altri paesi con i quali in quel momento si converge. L'unica cosa da tenere presente è che c'è una differenza fra un alleato e un partner, e quindi c'è una logica precisa, bisogna essere chiari su dove si appartiene. Noi apparteniamo all'Occidente, abbiamo degli alleati, con questi alleati possiamo divergere, spesso divergiamo moltissimo, Macron, Meloni e quant'altro, però condividiamo i principi di fondo. Poi abbiamo una serie di partners, con questi partners abbiamo delle cointeressenze, cioè non siamo d'accordo sui principi, come giustamente diceva Mario Draghi, però questo non ci deve impedire di fare occasionalmente perseguire le cointeressenze. Si chiama gioco a tutto campo, ecco questo che voglio dire.
E grazie a entrambi, Elisabetta Fiorito, Piero Massolo, per essere stati con noi. Il libro dell'ambasciatore Massolo e Realpolitik, il disordine mondiale e le minacce per l'Italia. Sentirete Elisabetta Fiorito nell'arco della giornata, ovviamente nelle cronache per GR24. Carmelo Lauricelli regia, tutta la squadra di 24 Mattino. Non ho tempo, ma grazie come sempre, grazie per tutta la settimana e per tutto l'anno, se volete. Stiamo verso la chiusura della stagione a fine luglio. Il GR ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.